siamo collegati con Franco di Giaglione, notav della prima ora, da sempre in prima fila, e con lui vogliamo ricostruire, fare la cronaca di questa settimana di lotta in Val Susa. Sappiamo che all'indomani della celebrazione dei 15 anni dell'insurrezione che bloccò l'inizio dei lavori per la realizzazione della nuova linea ad alta velocità tra Torino e Lyon, TELT, il general contractor per la realizzazione del nuovo devastante progetto, ha allargato il perimetro del cantiere arrivando a lambire il presidio notav dei mulini. Ma nonostante la pesante militarizzazione imposta all'intera valle, da giovedì a domenica si sono moltiplicate le iniziative. Buongiorno Franco.
Buongiorno a tutti e a tutte. Ciao, buongiorno.
Allora, vuoi un po', come dire, ricostruire? Possiamo partire dall'8 dicembre per arrivare a domenica, se ti va.
Sì. L'8 dicembre c'è stata una manifestazione partecipata per l'anniversario, chiamiamolo così, dell'8 dicembre. Si è deciso di farlo a San Libero perché dovrebbe essere il sito del nuovo autoporto, di quelli che si sposterà da Susa, sulle macerie del vecchio autoporto che non è stato mai finito. È stata un'assemblea partecipata, come dicevo, e lì si sono prese alcune decisioni per la settimana successiva di lotta. E poi all'improvviso giovedì ci chiamano dai mulini, giovedì notte verso le 2 circa, gira un messaggio dai presidianti dei mulini che centinaia di poliziotti hanno circondato in silenzio i mulini e si sentono le ruspe, e in effetti come stavano cominciando ad allargare il cantiere di 2 ettari circa sotto i mulini, sotto i piloni dell'autostrada, sotto i primi 2 piloni dell'autostrada che guardano verso Giaglione. Sono arrivati di notte come i ladri, come è successo a giugno. D'altro canto sono loro dei ladri che rubano le risorse del paese, che dovrebbero andare altrove, soprattutto alla sanità, quindi non ci stupiamo che arrivino di notte come dei ladri. Ma lo spiegamento delle forze dell'ordine era massiccio, decine e decine di uomini nascosti intorno ai mulini che non sono stati toccati, e poi l'inizio dei lavori. Poi nella giornata, già dalla mattinata, blocchi stradali alle 3 entrate di Giaglione, all'interno del paese verso il campo sportivo, sul sentiero con il solito cancello al solito posto. Di giorno cacciatori di Sardegna o di Calabria, di dove sono, nei boschi, poliziotti che salgono su addirittura per i sentieri, cosa che negli ultimi tempi non era successo. Adesso si arrampicano finché possono sui sentieri. Insomma, uno spiegamento di forze eccezionale, oltre a tutti i posti di blocco nella valle, in valle.
Perché so che chi ha cercato di arrivare nella notte, non erano tanti, ma ci hanno provato, sono stati tutti fermati e multati, tra l'altro, ai sensi del DPCM.
Sì, anche sottoscritto, visto che noi ci siamo con altri compagni, ci siamo spostati subito, io abito a Giaglione, quindi in un attimo sono arrivato al campo sportivo, dove non mi aspettavo che ci fosse un blocco anche lì, perché ormai ce n'era già uno prima, altri 3 prima. E niente, quando siamo arrivati lì ci hanno trattenuti 2 ore, è arrivata la polizia stradale e ci hanno fatto quella ridicola multa del cosiddetto coprifuoco, questa metafora militare, no? Eravamo nel coprifuoco e quindi ci hanno fatto
si danno di giorno ad affollarsi nei negozi perché bisogna far girare i soldi.
Di notte, dove non c'è nessuno, alle 2 figuriamoci, Giaglione, non c'è nessuno, non contagiamo nessuno, non veniamo contagiati da nessuno, però intanto 5 Digos, 2 poliziotti della stradale attorno a noi, 2 ore fermi in macchina a aspettare la stradale che ci multasse. Ecco qua.
Poi quanto vi hanno dato?
In giro.
Quanto vi hanno dato?
La prima tranche di multa è 375 euro da pagare in 5 giorni. Poi diventano 400, mi pare, poi via. Però ognuno poi sceglie di fare come crede, perché non si può fare una, come dire, un'azione collettiva, perché ognuno fa poi come secondo le proprie sensibilità. Chi non ha redditi non la paga, chi decide di pagarla subito perché si spaventa. Però gli avvocati ci hanno consigliato di aspettare l'ingiunzione e poi fare ricorso. E dicono che comunque queste multe, quelle che sono già arrivate da febbraio, da marzo, sono ancora per strada, quindi c'è possibilità di non pagare. O io non ho pagato per il momento, perché subito non glieli do i soldi, poi vediamo come va.
E vai, dai, speriamo che vada in porto,
grazie.
In porto.
E comunque poi dicevo, di notte, alle 2 di notte del giovedì, l'allargamento del cantiere con quello spiegamento di forze eccezionale, se si può dire eccezionale, da noi è normale. Poi giovedì c'è stata un'assemblea verso tardo pomeriggio Venaus, dopodiché a piedi ci si è spostati alle prime entrate di Giaglione, che da Venaus dista circa un chilometro e mezzo, con uno striscione e parecchia gente, e con lo striscione che si è semplicemente avvicinato alla polizia schierata, a un metro dalla polizia è cominciata la carica e un lancio di lacrimogeni infinito persino nei giardini della casa adiacente, o finivano anche sulle auto di passaggio sulla 24, sulla 25. Una cosa schifosa. Poi sono arrivati anche da sopra, ci hanno chiusi da sopra, insomma, dopo un'ora di gas siamo andati a dirgli che era ora di finirla, che ci facessero andare via, e a fatica ci hanno fatti andare via. Poi ci hanno fatti andare,
ma è vero che hanno provato a spingervi verso Susa o no? Perché avevo sentito anche questa.
Ma no, la strada lì è in discesa verso Susa, c'è stata una carica che di qualche decina di metri, no? Ecco, siamo sempre rimasti sulla strada di Giaglione.
Ho capito.
Però certo che siamo finiti sullo statale, perché i gas bruciano, allora siamo finiti sullo statale.
Inevitabilmente.
Certo. Ed è per forza, perché per non respirare quella merda lì, per forza. Bene, poi di lì si era già programmata la manifestazione di domenica a Giaglione, manifestazione che è stata autorizzata dai CC di Susa, ma questa manifestazione statica, come si dice adesso, no? questi neologismi che fanno un po'...
Che tradotto in italiano significa bugia nenda lì, no?
Lì è come dire stazione mobile, no? quindi siamo andati a Giaglione, eravamo tanti, io penso che saremmo stati più di 1000, e dopo c'è stata la marcia... I blocchi erano spariti, non c'era più nessun blocco in giro, nessuno.
Ma
soltanto neanche né per le strade, né, soltanto poi al solito posto nel cancello che mettono sul sentiero. Siamo arrivati fino lì.
Scusa se ti interrompo.
Prego.
Ma forse hanno tolto i blocchi perché ormai c'erano le telecamere, c'erano i giornalisti.
Ma secondo me hanno tolto i blocchi perché prima di tutto quella manifestazione era stata autorizzata, diciamo così, autorizzata. E poi, insomma, anche prima i blocchi servono relativamente in giro, perché tu non arrivi assolutamente al cantiere, arrivi soltanto sulla stradina, è un budello. Quindi questi blocchi secondo me li hanno tolti per non fare delle brutte figure di nuovo, perché sennò ci sarebbero stati non casini per le strade principali.
Ecco, forse sì, a loro faceva più comodo che ci fosse... Scusa se ti interrompo ancora, ma forse gli faceva più comodo che steste proprio lì in quel budello, piuttosto che riversarvi per la statale, dove inevitabilmente avreste fatto più disagio.
Domenica, blocco del traffico, giornale, eccetera, eccetera. Invece lì... Comunque eravamo più di un migliaio, penso, credo, io non so contare le piazze. E siamo andati avanti fino ai cancelli. Una parte cospicua di giovani e di non giovani sono saliti su per il sentiero alto, perché di sotto non si passa, ci sono due possibilità di arrivare ai mulini col cancello, o sotto. Sono saliti su e ci sono stati degli scontri con la polizia, che era sotto di noi, quindi in posizione svantaggiata. Alla fine poi si sono un po' ritirati loro, ce ne siamo andati noi, perché effettivamente i lacrimogeni è una schifezza terribile, perché nei boschi un fumo acre del CS, caprioli che scappavano. È una tristezza infinita, perché oltre al dolore, è una tristezza infinita vedere quei boschi avvelenati dai BCS. Per cosa? Poi per cosa? Ci stiamo ancora chiedendo per cosa. Io ora qui sono davanti a un'edicola, leggo la locandina della Stampa, la ministra De Micheli, due punti, TAV pronta nel 2032, altri 2 anni di ritardo. Solo degli acefali possono pensare che questa cosa porti lavoro, porti ricchezza, porti... È assurdo, è veramente assurdo. E tutto questo in un'emergenza sanitaria dove in Piemonte chiudono, non aprono le scuole. Mio figlio sono mesi che fa quella cavolo di didattica a distanza che fa cagare, fa veramente cagare, perché sta inchiuso tutto il giorno in camera sua ed è fortunato ad avere una camera sua, un computer. E chiudono le scuole, però aprono e continuano a lavorare al cantiere dell'alta velocità con uno spiegamento di forze formidabile, incredibile, per allargare di 2 ettari una schifezza di terreno, buttando giù alberi. Hanno, se guardate i video, hanno buttato giù alberi, hanno per sfregio con una ruspa, con una pala, tolto la nostra casetta sugli alberi, senza tagliare l'albero, però è solo una casetta, l'hanno buttata giù, distrutta. È una cosa, gli presidianti ai mulini continuano a stare lì, ci sono,
c'è una voglia di umiliare il movimento. Io credo che non sia stato
veramente schifosa,
non credo che sia stato casuale che l'hanno fatto il giorno dopo l'8 dicembre, no, per dimostrare non siete più nessuno, non avete più la forza.
Lo stesso giorno che ci sono state queste audizioni dei vari sindaci, dei ministri, del Senato, no, lo stesso giorno per dimostrare che loro ci sono. Ecco, questa in sintesi è la cronaca di questi giorni, che comunque noi andiamo avanti, non è finita, ma ormai fingono dialoghi, collaborazioni con queste audizioni, con questi sindaci che pensano che con le compensazioni possano risolvere la questione, e dall'altra parte, e nello stesso tempo usano la violenza per allargare di 2 ettari una schifezza di cantiere.
Diciamo una cosa, non c'è anche una certa ambiguità da parte dell'attuale presidenza di quella che una volta era la Comunità Montana, adesso l'Unione dei Comuni?
Sì, c'è sempre questa allora i sindaci non hanno ancora, secondo me, molti ci sono degli illusi, perché se non hanno capito molti, non tutti, per carità, che lo Stato o addirittura chi il capitale, perché in questo caso poi bisogna parlare, non è soltanto una società che vuole costruire l'alta velocità, ricordiamo che Telt adesso si aderisce a Confindustria, quindi è una cosa molto grossa, no? Se non capiscono che i sindaci di qualunque colore essi possano essere, non riusciranno mai a intervenire, a condizionare questa cosa, ma neanche se non lo vogliono, nel senso che sono affogati in una sabbia mobile dove illudono i poteri locali di poter contare. I poteri locali possono contare quando lottano con la popolazione, con la gente, ma quando fanno i burocrati e si mettono lì nelle videoconferenze a tarallucci e vino, a discutere su 2.000 euro in più, 50.000 euro in meno, fanno solo il loro gioco, ma insomma, quando si dice che il TAV è in ritardo di 2 anni, sarà pronto nel 2032, ma non so, ma anche un bambino di 5 anni pensa che sia una presa per il culo.
Indubbiamente sì, ma tra l'altro ci sarà anche... Scusami, vai.
No, dimmi.
No, volevo sapere, sempre a proposito dei sindaci, dovrebbe esserci a Villaferro una riunione tra loro e il governo, sempre per discutere di queste questioni.
Martedì 8 nel pomeriggio se ho capito bene è una videoconferenza, quindi sarebbe bene comunque che noi, a parte le videoconferenze, a parte gli strumenti, a parte le riunioni online, sarebbe bene che la gente comunque ci fosse martedì pomeriggio, adesso vedremo che ora, penso adesso alle 14.
Ma questo martedì o il prossimo?
Il 18 martedì prossimo, sono di prossimo, non oggi, il prossimo.
D'accordo, il prossimo.
Se non cambio un'idea, poi sai com'è.
Sì, specie se sentono che c'è qualcuno che sta venendo fisicamente e non virtualmente.
Ma sì, sono tutto.
Io ricordo bene che nel 2005, prima che partisse l'attacco per Venaus, ci furono numerose occasioni in cui il movimento in massa andò proprio a Villaferro sotto la sede della comunità montana far sentire un po' di fuocherello sotto le sedie dei sindaci di allora. Furono momenti in cui venivano letteralmente circondati. Ne ricordo addirittura in cui Villaferro venne chiusa con una catena, quindi numerosi episodi di pressione piuttosto intensa nei confronti di quelli che pretendono di essere i rappresentanti della gente, mentre la gente è in strada a prendersi il gas per resistere a quest'opera devastante contro la quale loro formalmente si oppongono, però sta diventando sempre più formale questa opposizione, mi pare.
Adesso hanno un buon gioco in Clavé, anche se li facciamo trovare lungo per quanto possiamo, ma a San Didero siamo in un paese, siamo in bassa valle, siamo in pianura, non siamo nei boschi, quindi loro sono molto in difficoltà, adesso dovrebbero forse iniziare anche a far vedere all'Europa che mettono due jersey anche lì per prendere i soldi, e a San Didero c'è già un abbozzo di presidio, nel Ruderi del vecchio autoporto c'è già una bozza di presidio.
Che è nato proprio l'8 dicembre, se non sbaglio.
Esatto, sì, è nato, e quindi dovrebbe, speriamo, le faremo diventare più difficile, ma...
Dipende dal movimento, dipende dalla capacità della gente di rimettersi in gioco.
Personalmente sono fiducioso, perché domenica in piazza facevo questo ragionamento quando vedevo tutta questa gente in piazza. Vorrei essere smentito, ma in questo nostro disgraziato paese, dove si è mai visto negli ultimi anni, non voglio esagerare, negli ultimi anni, dove si sono mai viste più di 1.500 persone, 2.000 persone in piazza per qualcosa, per un diritto, per uno sciopero, io non le ho più viste, se qualcuno le ha viste me lo dica, magari.
Ci sono state, certo non è una situazione tanto difficile come quella che c'è, che c'è a Giaglione.
Il movimento da proprio fastidio, lo dimostra il fatto delle persone in galera, per aver tenuto Dana in galera, per aver tenuto un megafono in mano, Nicoletta che è stata in prigione per aver tenuto uno striscione, altri ragazzi domiciliari con restrizioni.
Sì, ho sentito che hanno appena messo i domiciliari anche sempre per la vicenda Pagamonti Massimo del Trentino, che in quel giorno era in valle, quindi si sta allungando la lista di quelli che sono stati privati e purtroppo continueranno ad essere privati della libertà, per dare un esempio, per essere di monito nei confronti di tutti gli altri.
Tra l'altro sono amici e compagni avanguardia di persone intelligenti che hanno sempre, come dire, guidato in un certo senso, no? la lotta, quindi non colpiscono le persone che insomma ci sono, ma sono quelli che hanno sempre con intelligenza e volontà messi in prima fila, quindi
mi scrivono che a proposito di Villaferro il 18 è venerdì, mentre il prossimo martedì sarà il 22.
Guarda, non vorrei, dovrei di nuovo guardarmi gli appunti, chiedo scusa.
Non importa, tanto ci saranno.
Però guardatevi, guardiamo bene, tanto ci saranno poi gli appelli.
Ci saranno gli appelli, seguite, sì, eccetera, eccetera, per sapere quale sarà la prossima occasione nei quali andare a fare pressione. Sì.
Come sempre non ci possono essere deleghe, dobbiamo essere in prima persona.
E infatti è appena arrivato un messaggio che scrive: non ci sono governi amici. E no, poi ce n'è ancora un altro, che di un altro ascoltatore, che ci ha scritto: la TAV rimarrà ai posteriori come una delle più grandi e velenose truffe dello Stato. Ancora una volta si conferma che il movimento aveva ragione. E poi come dire, un altro messaggio che lamenta la distruzione terribile della Val Clarea.
È terrificante, bisogna vederlo da vicino, perché neanche le immagini rendono l'idea di quello che stanno combinando lì con le ruspe. Io sono andato ai mulini con altre persone, bisogna vedere da vicino con quanta solerzia, con quanta precisione mettono questi gessi, tirano giù gli alberi, con quanta serie, tra virgolette, serietà la polizia si schiera per tenere a bada, che poi alla fine lì siamo 10 in campo, perché lì non si arriva in tanti, con quanta solerzia si mettono a tenere a bada con uno schieramento che neanche non so dove.
Chiarissimo, lo sappiamo bene, lo Stato esagera, ecco, proprio per spaventare.
Le stesse cose, ma non ci dobbiamo mai abituare.
No, hai ragione, non bisogna abituarsi, non bisogna considerarlo normale, bisogna cercare di suscitare l'indignazione delle persone perché torni in strada. E la prossima importante occasione ovviamente sarà la battaglia contro la costruzione dell'autoporto a San Didero.
Ti
ringrazio tantissimo, è stato tutto molto chiaro.
Maria,
dimmi.
Se mi permettete, vorrei approfittarne per dire che per le persone in prigione, in galera, e per le persone ai domiciliari, soprattutto per quelle in galera, perché in galera bisogna aiutarli, ma per i domiciliari, per coloro che poi ne hanno necessità, la cassa di resistenza del movimento si sta attivando, si è attivata, sta raccogliendo dei soldi. Chi vuole contribuire può visitare su Facebook la pagina della cassa di resistenza, oppure sulla pagina di notav.info ci sono le indicazioni con l'IBAN per versare dei soldi, chi vuole, che un po', chi tanti, quanti uno vuole, ecco. Volevo solo dire questo.
Hai fatto benissimo, mi sembra importante. La solidarietà è la nostra arma, bisogna usarla.
Bisogna usarla, perché non bisogna assolutamente.
Ti saluto, alla prossima.
Vi ringrazio.
Guarda, in estremis è arrivato un messaggio che dice ciao Franco, quindi c'è qualcuno,
grazie,
non so chi.
E se volete proprio una cronaca piuttosto precisa, senza infingimenti, senza guardate e comprate la Luna Nuova di oggi, c'è un bel paginone che spiega bene quello che è capitato.
D'accordo.